Benvenuti. Vi leggerò qualche parola dal Salmo 16. Preserva, mio Dio, perché confido in te. Io non ho altro bene all'infuori di te. E quanto ai santi che sono sulla terra, essi sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto. I dolori di quelli che corrono dietro ad altri dei saranno moltiplicati e io non offrirò le loro libazioni di sangue. Nelle mie labbra proferiranno i loro nomi. L'Eterno è la parte della mia eredità, il mio calice. Tu mantieni quel che mi è toccato in sorte. La sorte è caduta per me in luoghi dilettevoli, in luoghi piacevoli. Una bella eredità mi è pur toccata. Io benedirò l'Eterno che mi consiglia. Anche la notte le mie reni mi ammaestrano. E ho sempre posto l'Eterno davanti ai miei occhi, poiché Egli è la mia destra e io non sarò smosso. Perciò il mio cuore si rallegra e l'anima mia festeggia. Anche la mia carne vivrà al sicuro, poiché non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo veda la fossa. Tu mi mostrerai il sentiero della vita. Vi sono gioie a sazietà nella tua presenza, vi sono diletti nella tua destra in eterno. Questo è un canto di Davide, ma è anche un canto nostro, perché io benedirò il Signore, l'Eterno che mi consiglia, anche alla notte mia maestra. E proprio questo... Al verso 11 dice, tu mi mostrerai il sentiero della vita, vi sono gioie a sazietà nella tua presenza. E vorrei che potessimo questa mattina saziarci della presenza del nostro Signore. Amen? Siamo qua per questo? Quindi ringraziamo il Signore. Mentre adoriamo il Signore e diamo lode al Signore perché è la sua presenza quella che... ci dà grazia, ci dà la capacità di risorgere. Ho incastrato una sorellina, perché credo che lo Spirito Santo voglia parlarci. E quindi dobbiamo... Perdonami anche te. Diamo lode al Signore, perché dalla bocca dei fanciulli, dei lattanti, dice il Signore, io ho preso una forza. E quindi anche dai nostri giovani, il Signore sta preparando i nostri cuori per fare la sua volontà. E noi dobbiamo imparare che non ci sarà solo il pastore, il prete, il vescovo o qualcun altro con un nome importante, perché lo Spirito Santo vuole essere su ognuno di noi. E quindi abbiamo bisogno di imparare ad ascoltarlo e ad aprire il nostro cuore a Lui. Alleluia. So che ti sto imbarazzando, ma io credo che lo Spirito Santo non ci imbarazza, perché porta avanti i nostri cuori, la sua volontà, affinché la possiamo anche esprimere nella nostra vita di tutti i giorni. E a volte il Signore ci sorprende, però ci lasciamo sorprendere. Alleluia.
Amen.
Senza preavviso, perdonatela perché non l'avevo avvisata prima.
Pace a tutti. Oggi sì, sono stata un po' colta al sprovvisto, però... voglio condividere una cosa che mi ha accompagnato durante tutto l'anno. È il capitolo sulla donna che perdeva sangue da 12 anni. E questa storia mi ha sempre toccata, perché nei momenti difficili pensavo di essere completamente sola, che non avessi nessuno e... anche se cercassi di parlarne con qualcuno, nessuno mi avrebbe capita. Però il bello di questa storia, della donna che perdeva sangue, è che nonostante fosse un rigetto della comunità, essendo diversa, il fatto che fosse sporca davanti a tutti, Dio comunque non la considerava tale, La sua storia è un esempio per tutte le persone che si sentono rigettate come me, ovvero che nonostante la sua perdita, nonostante la perdita del sangue, nonostante questo sporco che aveva, lei una cosa che dice è: se riesco solo a toccare la sua veste, sarò guarita.
Amen.
Ed è quello che voglio dire a tutti voi, che anche se state attraversando un periodo molto molto buio, l'unica cosa che devi fare è semplicemente toccare la sua veste, anche se pensi che non lo stia toccando completamente. Il fatto che tu sia già in sua presenza, riconosci che basta semplicemente toccare la veste per poter davvero sentire la sua presenza, sappi che sei nella direzione giusta. Ed è per questo che voglio incoraggiare tutti voi a toccare la veste, rimanere fermi in sua presenza e credere che la guarigione arriverà, perché arriverà sempre a tutti.
Amen. 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 Alleluia. Grazie, grazie. Alleluia. Vedete che anche i più giovani fra noi hanno la parola che viene dallo Spirito Santo. Vorrei che ognuno di voi che ha ascoltato questa parola non solo con le orecchie, ma col cuore, possa ricevere adesso questa guarigione. Perché è questo quello che succede quando incontriamo Gesù. Perché è incontrando Gesù che la nostra vita cambia. È toccando Lui che il nostro corpo guarisce, la nostra vergogna se ne va, i nostri fallimenti diventano, ok, fa parte del mio passato. Ma oggi io sono una nuova creatura in Cristo Gesù. E vogliamo che la sua presenza possa benedire la nostra vita in maniera personale. Ognuno di voi ha una storia diversa, ognuno di voi ha un passaggio diverso. Ma ognuno di noi ha bisogno di Gesù. E il tuo modo di toccare Gesù è diverso dal mio. Non pensare di fare quello che faccio io. Fai quello che Dio ti ha dato la possibilità di fare. E quindi vogliamo insieme toccare la veste del nostro Signore. E davanti a questo pane, a questo vino, a questi segni così semplici, ci ritroviamo sempre le parole di Gesù che ci dice: nella notte che fu tradito prese del pane e lo spezza. Lo spezza, lo dà ai suoi discepoli. A distanza di 2000 anni ancora continuiamo a spezzare questo pane, continuiamo a dire: grazie Signore perché hai dato la tua vita per me, grazie perché su quella croce dovevo andarci io ma ci sei andato tu, grazie perché io meritavo la condanna e invece tu mi hai dato il tuo perdono. Quindi chiaramente vi invito ad avvicinarvi a questo pane, a questo vino, consapevoli che è comunione col corpo e col sangue del nostro Signore, comunione con tutta la Chiesa. Quindi vogliamo dare lode al Signore, perché va oltre i nostri limiti, oltre le nostre capacità, oltre la nostra comprensione, e in maniera misteriosa è Lui che ci guarisce, come quella donna che era stata completamente guarita e si nascondeva. E Gesù dice: chi mi ha toccato? Perché quando ricevi una benedizione dal Signore, è anche vero che poi il Signore ti chiama a condividerla. Perché? Perché il Signore è Signore per tutti. E in particolare per tutti quelli che credono, questa diventa esperienza che diventa anche comunicata anche con gli altri. Perché quello che Dio ha fatto nella tua vita è giusto che lo sappiano anche gli altri. Perché? Perché ne hanno bisogno anche loro. Sarà diverso, ma è lo stesso Signore. Sarà un tempo diverso, ma è sempre la stessa grazia di Dio. 50 anni fa, il 15 luglio, io ero un ragazzo che non conosceva Dio. Ne avevo sentito parlare, ero figlio di una famiglia evangelica, quindi conoscevo il Vangelo, conoscevo la Bibbia, ma non ci credevo. Però 50 anni fa un ragazzo mi disse: guarda che se tu credi quello che Dio dice su questo libro, Dio ha deciso di fare quello che c'è scritto. E io non ci credevo. Però ero curioso e dissi a Dio: se tu ci sei davvero, beh, allora, se è vero quello che dice la Bibbia, beh, allora, visto che c'è scritto che tu doni lo Spirito Santo a quelli che te lo chiedono, visto che c'è scritto che tu dai le cose che ti chiediamo, secondo la sua volontà, non è la macchinetta delle caramelle che mettiamo la monetina e giriamo, però queste cose sono scritte e a volte nel nostro modo religioso di avvicinarci a Dio pensiamo quasi che siano formule quasi magiche, ma Giovanni, nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 5, diceva proprio queste parole. Al verso 13 dice: vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel Figlio di Dio. Cosa fondamentale, dovete sapere che avete la vita eterna, voi che credete. E questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, se chiediamo qualcosa che è scritto in questo libro, se chiediamo qualcosa che Lui ha già programmato che possa far parte della nostra vita, se chiediamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. E non è una formula magica, questo è scritto così perché l'Apostolo Giovanni, che conosceva bene Gesù, conosceva bene lo Spirito Santo, faceva e viveva, scusate, questa esperienza la viveva ogni giorno. E lui sapeva esattamente che il Signore risponde sempre a una preghiera fatta secondo la sua volontà nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. E allora continua dicendo: se sappiamo che Egli ci esaudisce in quello che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto, che gli abbiamo domandato. Quindi il comportamento, l'atteggiamento umano e mentale di fronte alla parola del Signore diventa: Signore, grazie. Tu mi hai messo nel cuore di chiederti: dammi lo Spirito Santo, dammi la tua pace, dammi la tua gioia. Bene, sono tutte cose scritte qua. Anche dammi la tua guarigione, perché no? Sono tutte cose che sono scritte qua. E allora, anziché continuare a chiedere continuamente, impareremo a ringraziare. Perché? Perché se sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto, sappiamo che Dio ha già provveduto. Probabilmente la cosa è ancora in viaggio, probabilmente non abbiamo ancora la percezione fisica di questa benedizione che abbiamo chiesto, ma è qua che arriva, è scritta qua, e allora possiamo depositarla nei nostri cuori e imparare una vita di fiducia anziché una vita di disperazione, di angoscia, di paura. Grazie a Evodì per questo esempio di questa donna che si nascondeva, perché in Israele una donna che aveva un flusso di sangue era considerata impura e non poteva stare insieme all'altra gente, e questa cosa era molto pesante per una donna che da tanti anni aveva questa perdita di sangue. E lei, a dispetto di quello che erano le leggi del momento, di nascosto in qualche maniera si è infilata, intrufolata in mezzo alla gente ed è riuscita a toccare la veste di Gesù. E lei sapeva che se l'avesse toccato sarebbe successo. E vorrei che ognuno di noi potesse imparare da questa donna ad avere questa fiducia semplice. Quando tu leggi nella parola di Dio le sue promesse, impara a crederci. Non guardare sempre al fatto che ancora c'hai questa perdita, che ancora c'è questo problema, che ancora questo caratteraccio, che ancora queste cose che sembra che non si aggiustano mai. Non so se è un'esperienza comune, credo, nella nostra umanità, il fatto di voler cambiare qualcosa ma non cambia mai. L'invito alla fede. L'invito a credere che il Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli, è capace di produrre in me quello che ha scritto qua. E se il frutto dello Spirito è amore, pace e gioia, e a me manca amore, pace e gioia, bene, sappiate che Dio ha già preparato tutto affinché questa realtà si compia nella nostra vita. Però ci chiede di crederci. L'unica cosa che Gesù ci chiede, fidati di me. Non ti chiede di correre, di fare in ginocchio su a San Luca o fare altre cose. Quella la religione te lo può chiedere, ma non funzionerà. Ma l'unica cosa che Gesù ci chiede, credimi, credici al punto tale che tu sai già di avere la cosa che hai chiesto. Amen. E vi invito a chiedere quelle cose spirituali, quelle cose nascoste. Se nel vostro carattere, nel vostro modo di vivere ci sono delle cose che non riuscite a risolverle, cominciate a leggere la parola di Dio e credere e proclamare che quella parola di Dio si compie nella vostra vita. Sapete, quando chiedete a Dio, Signore, ho bisogno di pazienza, troverete tanti ostacoli, troverete tante situazioni che vi fanno perdere la pazienza, ma sono proprio quelle occasioni che ti insegnano, se ti ricordi, Signore, io ti ho chiesto pazienza. Cosa succede? C'è la cosa che mi rende impaziente? Grazie Gesù, perché mi hai dato la possibilità di affrontare nuovamente un esame e di capire che oggi sono più paziente di ieri e ho voglia di imparare ad essere paziente ancora meglio, senza farmi venire i 5 minuti. Sapete che potete controllare i vostri 5 minuti di follia? Sapete che non è obbligatorio farsi partire un embolo e fare a dire cose sconsiderate? Con l'aiuto dello Spirito Santo questo è possibile. La parola di Dio ti dice, però credici. Tu sai di avere già quello che hai chiesto. E quindi io 50 anni fa dissi a Dio, se tu sei vero, se è vera questa parola, di fronte a questo testo, dico, allora io ti chiedo, dammi lo Spirito Santo. E Dio ha guardato questo ragazzino presuntuoso, arrogante, ignorante, e non mi ha dato un calcio nel sedere come avrei fatto io, ma mi ha messo una mano sul cuore e mi ha dato la sua pace. Credetemi, sono passati 50 anni, questa pace rimane. E se io sono ancora qui per dirvi, fidati di Dio. Quel giorno mi sono fidato, anche se non sapevo fidarmi. La mia fede era zero. Quando dici a Dio se ci sei, e vabbè. Eppure Dio non mi ha disprezzato, ma è venuto da me dandomi la sua pace. Ed è la pace dello Spirito Santo. L'ho riconosciuta perché non ha niente a che vedere con tutte le altre cose. Non è artificiale, non è niente di quello che ci possiamo inventare. Ma è pace ed è una gioia profonda. È indescrivibile, non so spiegarvela, ma la conoscerete perché il Signore si rivelerà al vostro cuore a suo modo, nella vostra esistenza, e capirete che quello che vi dico è realtà. Ed è una realtà di fede. Quel giorno gli dissi, io ho bisogno. Se questo è vero, io ho bisogno. E Dio mi ha preso sul serio. Ve lo dico perché praticamente ho fatto 50 anni di fede. Era il 15 di agosto. Scusate la battuta, ma a volte dimentichiamo. Sì, io credo nel Signore. Quando ci hai creduto? Quando è iniziata la tua fede? Cos'è successo? Non può essere che siano robe così insignificanti che non ti ricordi. Capisco che possiamo avere delle zone d'ombra, non capiamo, non ci ricordiamo le date. Però 15 agosto 1974. Wow! E l'altro giorno ci pensavo e dicevo, ma che grazia che il Signore mi ha fatto. Ed è proprio questa esperienza, sì, non faccio grandi pubblicità, però credo che sia importante che facciamo questi passi di fede col Signore, perché facendoli poi queste cose ti rimangono. E poi anche per gli altri diventa un motivo di riflessione, perché Pensate che chi mi diceva queste cose è un ragazzino che io spero sia ancora vivo, perché lo voglio trovare, è in Svizzera, si chiama Maurice Favet, e vorrei ritrovarlo, perché è un ragazzino all'epoca che oggi avrà minimo quasi 70 anni, perché va qualche anno più di me, e mi diceva con molta semplicità: se ci credi Dio lo fa, se ci credi Dio lo fa. Tanto ha insistito che ho detto: beh, vabbè, proviamo. Però, gloria a Dio per la pazienza di questo ragazzino che non mi ha mollato, ma che mi ha aiutato a conoscere Gesù. E allora voglio incoraggiarvi a conoscere il Signore, a vivere con Lui e a non seguire il consiglio di quelli che non conoscono il Signore. Come dice il primo Salmo: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Gli empi sono quelli che puoi ragionarci finché vuoi, ma tanto loro Dio non lo amano, non lo conoscono e non ne vogliono sapere. Quindi non vi sognate neanche di convertirli, ma semplicemente non seguite il loro consiglio. Purtroppo il loro consiglio è sempre nelle nostre orecchie: la televisione, i libri, i giornali, gli amici, i nemici, e tante persone parlano e danno consigli, ma non conoscono Dio, non rispettano Dio, e questo è un grande problema. E noi, come figli di Dio, abbiamo bisogno assolutamente di ascoltare la parola del Signore per metterla in pratica. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. La domenica scorsa era Pedro che ci aveva citato questo pezzo. Ma il cui diletto è nella legge del Signore, su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i ruscelli, il quale dà frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, non così quelli che non sono pii, quelli che non amano Dio, quelli che non sono innamorati di Dio, non vanno da nessuna parte. Non così gli empi, anzi sono come pule che il vento disperde, perciò gli empi non reggeranno nel giorno del giudizio. Che vi piaccia o no, ci sarà un giorno del giudizio, e in quel giorno gli empi, quelli che hanno rifiutato Dio, non resteranno, non reggeranno, e neanche i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi, la via di quelli che rifiutano Dio, porta alla rovina. Quindi voglio che ognuno di noi sia innamorato di Dio. È vero che non ci si può innamorare per comandamento, però si può scegliere di amare. E se scegliamo di amare Dio, beh, scegliamo di amare questa parola, questa Bibbia così disprezzata, questa Bibbia così trattata come fosse un libro vecchio, con mentalità vecchia. Fratelli e sorelle mie, imparate ad amarla, perché questa è parola del Signore. E quando tu questa parola la leggi, a volte forse neanche la comprendi, ma impari a credere, e beh, vedi come questa parola si compie nella tua vita. E questa parola è una benedizione per noi e per tutti quelli che stanno vicini a noi. E quindi non perdiamo tempo in chiacchiere inutili, ma conosciamo la parola del Signore e impariamo a conoscerla, impariamo a crederci, impariamo a viverla. Nella lettera agli Efesi, al capitolo 5, il verso 14, dice: tutto quello che è manifesto è luce. Per questo dice: risvegliati, o tu che dormi, risorgi di fra i morti e Cristo ti inonderà di luce. Sei un figlio di Dio, sei una figlia di Dio, credi nel Signore, non continuare a dormire in mezzo ai cadaveri. Scusate l'immagine terribile, ma tanti cristiani sono cristiani, credono, ma stanno come se fossero morti. E il Signore dice: risvegliati. Risvegliati tu che dormi. Risorgi di fra i morti. Ascolta questo suono, questa campana, questo grido. Perché il tempo A noi sembra infinito, ma il tempo non è infinito. Il tempo vola rapidamente. Pensate che la mia vita, l'altro giorno avevo 17 anni, sono passati 50 anni e sono ancora qua. 50 anni di fede, sono passati in un attimo. È successo di tutto. Sono diventato marito, padre, nonno. Ma sono pastore, mamma mia. Che succede? Ma sono semplicemente un fratello che ama il Signore. Ma il tempo passa rapidamente. E il nostro corpo, che ci piace o no, si invecchia. Anche questa settimana dovrò fare un ricovero. Ma Dio provvederà, come sempre, nella sua misericordia. E ogni giorno io non lo voglio sprecare. Perché, come dice in Apocalisse, beato chi legge, beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che sono scritte, perché il tempo è vicino. Sì, noi pensiamo sempre che ci sarà tempo. Il tempo è vicino. Ed è tempo per noi di attaccarci al Signore con tutto il cuore, ed è tempo per noi di alzarci. Se tu hai sentito questo grido, beh, non continuare a dormire, non continuare a dire ma sì, tanto ci penserò domani. Come facciamo la mattina, suona la sveglia, bam, sta zitta, ci gira dall'altra parte, suona la sveglia, poi è tardi. Qualcuno fa così, insomma. Ma la parola del Signore ci dice svegliati, ma non solo svegliati, alzati. Ci sono fratelli che sono svegli, ma sono là sdraiati in mezzo ai cadaveri e sembra, non si capisce chi è vivo, chi è morto. Ma quando tu ti alzi, la luce di Cristo ti colpisce e lo vedono anche gli altri chi sei veramente. E quindi è tempo per noi di alzarci e di fare la sua volontà. Guardate con diligenza come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo. Di nuovo questo pensiero sul tempo, perché il tempo è vicino e a volte noi ci sembra che ne abbiamo tanto, ma in un attimo. E in questo testo ci ricorda non solo recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Lo diceva 2000 anni fa. Certo, non era facile neanche all'epoca. I cristiani dell'epoca venivano massacrati, venivano torturati, venivano incarcerati. Oggi qui da noi non è così, ma dobbiamo riscattare il tempo. Io non so quanto tempo avremo ancora per poter dare lode al Signore, per poter vivere un culto insieme, per poter fare un culto nel carcere, per poter fare tante cose che stiamo facendo per grazia di Dio. E Dio sta salvando, liberando, guarendo in maniera sorprendente, ma non so quanto tempo abbiamo ancora per fare quello che stiamo facendo. E quindi l'invito è non dormire, alzati. Può essere che tu hai la possibilità solo col tuo vicino di casa, col tuo compagno di lavoro, con un'amicizia, ma aiutalo a conoscere Gesù. E soprattutto conoscilo tu, in maniera che sia tuo, sia la tua esperienza, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò dice non siate degli sprovveduti, non siate sciocchi, non siate sprovveduti, ma siate ripieni di Spirito Santo. Ecco che ritorno a quel testo che 50 anni fa mi ha colpito, mi ha detto è tempo di essere ripieni di Spirito Santo, non solo sentirne parlare, ma diventa la realtà che da dentro ti permette di essere semplicemente quello che sei, testimoniando di Gesù con la tua esperienza e il tuo modo di essere, senza bisogno di fare le prediche a tutti quanti e sbattere Bibbia in testa alla gente. No? Non è evangelizzazione quando vai a sbattere la Bibbia in testa a qualcuno. Ma sì, un cristiano ripieno di Spirito Santo. Sì, un uomo, una donna che esprime l'amore di Dio, che esprime la misericordia, che esprime la salvezza che Dio gli ha già dato. E allora ecco che dice: non vi ubriacate, non vi stordite. Oggi non c'è solo l'alcol, ci sono le pastiglie, ci sono i fumi, c'è di tutto e di più. Ma la parola di Dio dice non vi stordite, non vi ubriacate, perché l'ubriachezza porta alla dissolutezza. E quindi siate ripieni di Spirito Santo, siate ricolmi di Spirito, parlandovi con salmi, inni e canti spirituali. Di nuovo, perché devi leggere la Bibbia? Perché sennò questi salmi, questi inni, queste cose, quando mai le imparerai? Quando imparerai la fede se non torni a leggere i Vangeli, se non torni a leggere i salmi, se non torni a capire le storie della Bibbia? Quello che è successo 2000 anni fa, 3000 anni fa, 4000 anni fa, è scritto qua. Ma Dio vuole viverlo con te adesso. E quindi in quelle storie tu troverai la tua storia. Quello che è successo a Davide succederà a te. Quello che ha fatto Daniele lo farai anche tu. Ognuno di noi in modo diverso, ma pure tutti noi saremo testimoni della grazia di Dio. E quindi ecco perché a questo punto, se ripieni di Spirito Santo, impareremo a parlare la parola di Dio, anziché far sempre i discorsi degli empi. Guardate che se non parlate la parola di Dio, parlate il linguaggio di questo mondo, che non conosce Dio e non ne vuole sapere. La gente vuole che noi ci vergogniamo di essere semplicemente cristiani perché leggiamo la Bibbia. Se vai in giro dicendo che leggi la Bibbia, ti prendono in giro. Ok, ma che facciano quello che gli pare. Perché se conosci la parola di Dio, tu conosci una sapienza che è superiore a tutta l'intelligenza di questo mondo. Le cose che sono scritte qua sono vere da sempre. E anche se una cosiddetta scienza si rivolta contro questo libro, nei fatti viene svergognata continuamente. Al punto tale che l'uomo è uomo e la donna è donna. Perché? Ce l'ha nei cromosomi. C'è XY per l'uomo, XX per la donna. Tu puoi raccontare di essere quello che vuoi, ma i tuoi cromosomi dicono chi sei. Poi non entro nel merito, ma la Bibbia queste cose le dice da sempre. Nella Genesi li creò maschi e femmine. Non ci sono altre storie. Poi noi possiamo inventarci tutto quello che vogliamo, ma la parola di Dio è stabile da sempre. E ogni volta che andiamo contro la parola di Dio ci facciamo molto male. Perché? Perché Lui è il creatore. Ci ha dato un manuale? Prova a capirci qualcosa. E allora di nuovo ci vuole fede. Di nuovo abbiamo bisogno di fede, di nuovo abbiamo bisogno. E oggi più che mai abbiamo bisogno di fede, che non è follia, che non è rinunciare, non ci siamo messi il cervello dentro il freezer aspettando che succeda qualche miracolo. No, no, cerchiamo di capire la parola del Signore, ma abbiamo imparato a crederci, perché Lui è in grado di trasformare il nostro cuore malvagio e farlo diventare buono. È in grado di prendere il mio caratteraccio e aiutarmi a essere una buona persona, ma lo devo volere, perché Dio mi cambia lo spirito, mi cambia il cuore, ma la mia anima ha bisogno di imparare. Ha imparato a scuola? Ha imparato a leggere? Ha imparato a scrivere? Non sei nato imparato, sei dovuto andare a scuola. La vita ti ha insegnato tante cose, hai fatto un apprendistato, sei diventato un operaio o un qualsiasi altro mestiere, hai dovuto fare una scuola. E essere cristiani, noi dobbiamo andare alla scuola dello Spirito Santo. Dobbiamo andare alla scuola di Dio, dobbiamo andare alla scuola della Sua parola. Perché non basta dire io credo nel Signore, ma mettere in pratica la Sua parola, soprattutto quando abbiamo alle spalle 10, 20, 30, 50 anni di vizi, abbiamo bisogno di un po' di tempo per catturare l'obbedienza, i nostri pensieri ribelli. Scusate che parlo in questa maniera, però Se non mi capite, fermatemi o aiutatemi a spiegare meglio. Perché è un miracolo quando una persona cambia, ma ci vuole la volontà. Non cambierai se continui a dire io sono stato fatto così e vado avanti così, era così mio nonno, era così mio bisnonno, e allora se io mio nonno picchiava la nonna, beh, allora anch'io anche no, d'accordo? Con Gesù tutto questo può cambiare, perché il frutto dello Spirito completo è nel tuo cuore e devi farlo crescere. E bisogna che dal cuore ti entri nell'anima, ti entri nella testa, nel cervello, nel tuo modo di agire, di pensare, di ragionare. Se no facciamo i cristiani Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che di giorno sono una cosa, di notte sono un'altra. Troppi non sono riusciti o non hanno voluto cambiare. Ma se vuoi un cambiamento, con Gesù questo avviene. A volte graduale, a volte lento, a volte come è successo con quella donna, basta che lo tocco. Ma per cambiare brutte abitudini che abbiamo acquisito negli anni, a volte ci vuole del tempo. Io ho visto Dio fare miracoli, toglierti il vizio del tabacco da un momento all'altro, però ho visto altri che ci ha messo del tempo. Dico il tabacco per dire un qualsiasi altro vizio. Ma se hai il vizio di urlare, beh, devi fare delle scelte. Perché? Perché ogni volta che ti fanno arrabbiare ti viene voglia di urlare. E se alzi la voce, non stai portando avanti il regno di Dio. E quindi, Signore, aiutami. Signore, aiutaci. Fratello, sorella, aiutami, perché qua nessuno si salva da solo. Anche qui impariamo a... come va con quella situazione, come gestisci questo aspetto della tua esistenza. Siate ripieni di Spirito Santo, non accontentate di dire vado al culto, sono stato bene, alleluia. Vai a casa, continua con l'alleluia. Ti fanno arrabbiare, continua con l'alleluia. Ti pestano i piedi, continua con l'alleluia. Perché? Perché il Signore è con te. E nessun male ti potrà cogliere. Perché? Perché il Signore è il tuo scudo, la tua difesa, Lui è la tua protezione. Ah, ma se abusano tutti di me? Non ti preoccupare, Dio sa come proteggerti. L'ha sempre fatto e lo farà. Ma finché tu vuoi sempre difendere da solo, beh, rischi di diventare un mostro. E questa cosa l'abbiamo già vista tante volte. E allora di nuovo la parola del Signore... recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi, perciò non siate sprovveduti, ma intendete bene qual è la volontà del Signore. Non vi ubriacate, non vi stordite, il vino porta ad assolutezza, ma siate ripieni e ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni, canti spirituali, cantando e salmeggiando col cuore vostro al Signore, ringraziando continuamente il Signore di ogni cosa. Non ci sono scuse. Perdonatemi, la parola del Signore non ci permette. Io ringrazio quando mi va bene e quando mi va male, tengo il muso lungo perché il Signore mi doveva rispondere a questa preghiera, mi doveva dare quello che gli ho chiesto. Perché? Perché io che lo servo da tanto tempo, giovedì devo andare all'ospedale? Sì. Ringrazio il Signore anche per gli ospedali. Non mi fa piacere, ma io voglio ringraziare il Signore in ogni tempo. E ognuno di noi deve imparare a ringraziare il Signore sempre e comunque, ma non perché ve lo dico io, ma perché, Signore, tu sei buono, tu sai come fare le cose, tu le fai sempre bene e io mi fido di te. Amen? E quindi questa fiducia che nasce e cresce nei nostri cuori, e impariamo a fidarci di Dio, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio e Padre nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Cioè anche questo vuol dire condividere le proprie gioie e le proprie sofferenze. non sempre la vita va come ci pensavamo, ma Dio ci ha dato grazia di non essere soli, e allora anche in questo possiamo imparare a vivere e condividere. Ma la scelta la fai tu, ringraziare, decidi tu di ringraziare Dio. E non sarà grazie Signore, non posso fare diversamente, mi hai comandato di ringraziarti, allora Signore grazie che... No, no, quando si ringrazia è veramente un grazie di cuore, grazie Signore. Vieni Antonella, perché è importante che impariamo a dire grazie al Signore.
Pace a tutti. Come voi sapete, sapete la mia storia, sono una resuscitata dai morti. Volevo ringraziare il buon Dio grandemente, perché a breve sono già quasi 2 anni che mi ha tirato fuori dal coma. E sono quasi 2 anni che mi ha regalato la vita, perché è un rinnovo ogni giorno della sua grazia che si è posata su di me. E mi sono molto rivista su tutto quello che si è detto, sulla fede, sul credere in Lui, su credere che quello che tu vuoi, se ci credi veramente, te lo dà. Loro mi hanno dato per morta, ma io sapevo che non sarei morta, ma che Dio mi avrebbe benedetta. Ho avuto fede in questi 7 anni di tormenti, perché il mio fisico, il mio corpo è stato tormentato in tutte le maniere. Mi ha tirato fuori da 2 tumori maligni, da un edema cerebrale maligno. Sono qua, ragazzi.
Alleluia.
Ringrazio il buon Dio grandemente per la sua opera potente che ha fatto su di me. Perciò, come diceva, fede, speranza, amore.
Amen.
E credere che Lui può ogni cosa.
Amen. 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 Alleluia. In ogni cosa. Hai un tumore? Ringrazi Dio per il tumore, non perché ti piace il tumore, ma perché sai che Dio tirerà fuori qualcosa di buono anche da questo tumore. Scusate, è così. Antonella la conoscete tutti, e chi non la conosce basta che vada a farsi 2 chiacchiere. Ma io ringrazio Dio ogni volta che la vedo, perché non è solo perché è la nostra sorella, ma il sorriso che Dio gli dà è quello dello Spirito Santo. E quella pace, vedete che c'ha qualche cerottino perché gli tocca ancora fare qualche esamino, ma insomma il Signore sa come tenerci in piedi e nella sua gioia. E quindi ecco che la parola del Signore si compie nella nostra vita, recuperando il tempo. Siate ripieni di Spirito Santo, ringraziando continuamente in ogni cosa Dio e Padre nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. E condividiamo anche queste cose, anche le nostre sofferenze, condividiamole, non ci nascondiamo perché oggi non sto bene, allora devo far finta di star bene, no. Devono sapere per poter pregare, per poter starci vicino. E quindi non ci vergogniamo, perché la mia malattia, che sia una depressione, che sia un tumore, che sia qualsiasi cosa sia, può essere affrontata e sconfitta nel nome di Gesù. Il sangue di Gesù non solo ci purifica da ogni peccato, ma ancora per le sue ferite continuiamo a ricevere guarigione. E non voglio parlare di tutte le guarigioni che il Signore mi ha dato durante il mio percorso di vita, anche se oggi i medici mi dicono: tu hai una vasculite, quindi devi curarti. E allora io dico: mi curo, aspettando che il Signore mi guarisca completamente, o con l'eternità o nel presente, ma comunque sto bene e posso servire il Signore. Quindi con umiltà viviamo ogni giorno la sua grazia e aiutiamo i nostri fratelli, d'accordo? Perché io passerei un momento di lode, di adorazione al Signore, affinché tutti possiamo dare gloria a Dio, ringraziarlo. Se qualcuno ha bisogno di una preghiera, semplicemente venite avanti, ma vogliamo adorare il Signore. Vogliamo dire a Gesù: ti amo Gesù, ti amo Gesù, perché quando io ero lontano tu non ti sei lasciato impressionare, mi hai preso per mano e mi hai salvato. Ti amo Dio, ti amo Spirito Santo, perché ho bisogno di te ogni giorno e tu non ti dimentichi. E quindi adoriamo il Signore, adoriamo veramente con tutto il cuore, come sappiamo fare. Non siamo degli adoratori fantastici, siamo persone che dicono grazie in ogni cosa, ringraziamo, adoriamo il Signore. Alleluia. E crediamo soprattutto che quello che ancora non è cambiato sta cambiando. Gesù l'ha già cambiato, ma Signore, io credo, ma aiutami a credere. Ci portiamo dietro la nostra umanità, ma io credo, Gesù, aiutami a credere. Non voglio più essere comandato dalla carne, voglio imparare a essere ripieno di Spirito Santo. Alleluia.
Ci credo.